Amiche, amici radioascoltatori, buonasera e benvenuti a Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui proviamo ogni settimana ad analizzare i risultati delle corse, a giocare, a fare qualche pronostico e a commentare le principali notizie sul mondo del ciclismo. Buonasera da Davide Terraneo, questa settimana tanti gli argomenti di cui parlare, a cominciare da un Giro d'Italia che fa discutere, forse non per i motivi che avremmo sperato all'inizio della corsa, ma per quelli che temevamo maggiormente, ovvero i casi di coronavirus che sono stati trovati all'interno della carovana poco prima del primo giorno di riposo. È stato trovato positivo a un tampone per il coronavirus Simon Yates della Mitchelton Scott, dopo di lui quattro membri della formazione australiana che ha quindi deciso di abbandonare il Giro d'Italia. Durante il giorno di riposo due corridori positivi, vale a dire Steven Kruiswijk della Jumbo-Visma e Michael Matthews del Team Sunweb, con due decisioni differenti, perché la Jumbo-Visma ha deciso di lasciare in blocco il Giro d'Italia per preservare la salute degli altri corridori in corsa. Il Team Sunweb, che aveva evidentemente qualche interesse in più con Wilco Kelderman ben piazzato in classifica generale, invece ha deciso appunto di far ritirare il solo Michael Matthews, ma di tenere il resto della squadra. Buonasera al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino, subito ovviamente un commento a questa situazione del Giro d'Italia. La domanda che si pongono tutti è: il Giro riuscirà ad arrivare a Milano?
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. La domanda ce la poniamo tutti, la risposta che tutti ci auguriamo è sì, la realtà è che non possiamo darlo al 100%, le percentuali sono comunque alte per come la vedo io, perché comunque insomma c'è il massimo impegno da parte di RCS, c'è cioè soprattutto l'impegno e la volontà di riuscirci, quindi io credo che comunque ci si arriverà. Certo è che insomma abbiamo perso due squadre, rischiamo chissà se forse adesso dovremo aspettare di vedere i prossimi test di questi giorni, i test del prossimo giorno di riposo per riuscire a valutare concretamente fino in fondo. Certo è, non possiamo nasconderci, la possibilità che salti un'altra squadra, che saltino altri corridori è concreta ed è chiaro che insomma sarebbe un danno importante. Purtroppo insomma non è bello fare ragionamenti su a chi debba capitare. Ovviamente tutti ci auguriamo che non capiti a nessuno, tutti ci auguriamo che se debba capitare capiti a corridori tra virgolette sfusi, ovvero non ci siano troppi casi in una singola squadra, però ovviamente insomma il timore c'è e diciamo che da alcune recenti dichiarazioni, alcune testimonianze, alcune anche anonime, quindi forse lasciano anche un po' il tempo che trovano, ma forse sono veritiere, bisognerà dargli anche il giusto peso per certe cose. Lasciano insomma presagire che ci possono essere stati dei piccoli cluster che rischiano insomma di compromettere ulteriormente la situazione.
Sì, sicuramente ti riferisci sostanzialmente, soprattutto insomma, alle dichiarazioni di Jos Van Emden, che aveva riconosciuto come le bolle all'interno degli hotel, soprattutto delle squadre, non fossero poi così organizzate bene, con diverse squadre che si trovano poi a cenare di fatto allo stesso buffet, anche a volte con persone che non fanno parte dello staff e della bolla del Giro d'Italia, quindi ovviamente aumentando il rischio dei contagi, mentre una voce anonima ha parlato insomma del timore di tutti i ciclisti per la loro sicurezza, chiaramente, e del fatto che in gruppo c'è un po' la sensazione che ogni tappa potrebbe essere l'ultima di fatto, appunto per motivi di sicurezza. Intanto domani mattina, come annunciato dal direttore di corsa Mauro Vegni, verranno effettuati altri tamponi a tutti i componenti delle squadre che hanno avuto almeno un caso di positività al loro interno. Quindi chiaramente il Team Sunweb con Matthews è quello che forse rischia qualcosa di più domani mattina, e poi nei successivi giorni tutti i componenti della corsa verranno nuovamente testati, verranno fatti nuovi tamponi, anche perché, come riconosciuto dallo stesso Vegni, insomma, bisogna dare il tempo al virus eventualmente di avere il proprio periodo di incubazione prima che poi si mostri che possa dare positività eventualmente al tampone. Situazione quindi non semplice. In tutto questo, il Giro d'Italia teme anche per il meteo, Leonardo, perché la terza settimana tante salite sembrano essere a rischio, in particolare lo Stelvio per la 19ª tappa, il Colle dell'Agnello per la 20ª. Pensi che si riuscirà ormai a fine ottobre a salire così in alto, insomma, lo Stelvio a 2700 metri?
Molto difficile secondo me. Certo è che alla fine si sa, insomma, il meteo è cambiato fortemente negli ultimi decenni, quindi insomma, parlare di fine ottobre forse è un po'. Non so se la questione è fine ottobre o questo fine ottobre, perché poi insomma abbiamo avuto anche negli anni scorsi alcune volte condizioni diverse, giornate diverse, perché poi alla fine rischia di essere una questione di giorno più che di periodo, perché magari, sai, potrebbe nevicare forte il giorno prima, ma riuscire comunque a fare in tempo a sistemare, oppure nevicare il giorno stesso e renderlo impossibile. Le varianti sono tante. È ovvio, servono dei piani B e ne abbiamo parlato in questi giorni. Addirittura sono pronti anche dei piani C nell'eventualità in cui non si potessero realmente affrontare le strade che gli organizzatori volevano. Mi riferisco in questo caso al Colle delle Finestre, che doveva essere il piano B del Colle dell'Agnello. Certo, è da valutare. Io credo che sarà difficile passarci, però non la darei ancora come una situazione disperata, perché è veramente una questione di aspettare, non dico le ultime ore, ma veramente gli ultimi giorni. Insomma, sappiamo che ci si può organizzare per tempo se si trovano le condizioni giuste. Quindi aspettiamo, aspettiamo. Proviamo ad aspettare fiduciosi, tanto non serve a niente aspettare con sfiducia. Aspettiamo fiduciosi, pronti eventualmente, come ha già fatto sapere RCS, insomma, anche in maniera indiretta, che ci sono soluzioni. Quindi aspettiamo e vediamo. Sicuramente sarebbe un peccato non vedere lo Stelvio, come sarebbe un peccato non vedere l'Agnello, soprattutto perché, insomma, entrambe le tappe poi affrontano dei giri molto interessanti al di là di queste salite che stiamo nominando. Quindi io credo che dobbiamo essere speranzosi e vediamo come va.
Nel frattempo il Giro d'Italia ha già dato qualche verdetto e sicuramente è quasi definitivo, penso, quello che ha dato per quanto riguarda le forze in gioco tra i velocisti, perché altimetria delle tappe alla mano, oggi siamo arrivati a metà del Giro d'Italia, però di fatto gli sprinter puri avranno soltanto un'altra possibilità a loro disposizione, direi, quella della 19ª tappa con arrivo ad Asti, poi ci sono tappe o intermedio comunque per sprinter in grado di reggere sugli strappi, mi riferisco in particolare a quella di venerdì con arrivo a Monselice, però finora si è visto uno strapotere assoluto di Arnaud Démare, che ha vinto quattro volate. Sagan si è comunque fatto vedere con qualche piazzamento e con il grande successo di ieri in fuga, bocciati anche per qualche colpo di sfortuna, direi, fino a questo momento, Fernando Gaviria ed Elia Viviani, che quest'oggi tra l'altro è stato travolto praticamente, comunque è stato tamponato da una moto dell'organizzazione a una rotonda e non ha neanche potuto disputare la volata. Piove sul bagnato, insomma, quando qualcosa ti può andare storto in un periodo come questo per Viviani va storto e anche oggi è stato così, con Sonny, il suo gregario, insomma, più affidabile, si è comunque piazzato quarto.
È chiaro, adesso Viviani è veramente sfortunato, è veramente come hai detto tu, piove sul bagnato, a un certo punto non si può più chiedergli niente, perché magari oggi poteva essere una bella occasione per riscattarsi. È chiaro, non è il Viviani dell'anno scorso per vari motivi, la sfortuna, lui, la squadra, ci sono veramente tanti fattori, però è ovvio che, insomma, una debacle di questo tipo forse non era preventivabile a inizio giro, né tantomeno a inizio tour. Però oggi non gli si può dire niente, veramente sfortunato, probabilmente rischia di chiudere, insomma, questo giro senza l'acuto che cercava. Adesso vedremo come andrà, se riuscirà a recuperare in tempo per, come dicevi tu, sostanzialmente l'unica volata rimanente. Vediamo un attimo, credo che, insomma, quando c'è così tanta sfortuna c'è anche così poco da commentare a un certo punto, perché diventa difficile pensare ad altro che alla sfortuna, soprattutto dopo una giornata come oggi. Per quanto riguarda De Mar, ovvio, è probabilmente comunque lo sarebbe lo stesso il velocista più forte, con tutta la squadra che ha a disposizione, l'unico degli sprinter ad avere una squadra interamente per lui. È chiaro che, insomma, ha due fattori messi insieme che creano un enorme gap rispetto agli altri. Io sono convinto che anche senza la squadra magari non ne vinceva 4, non ne vinceva 3, però sono convinto che, insomma, il velocista più forte stia comunque dimostrando di essere lui. Però ovvio che non si può sottovalutare il grandissimo lavoro della squadra, un lavoro che forse ieri è sembrato, insomma, sembrato non così eccezionale, però tutto sommato alla fine oggi si sono riscattati alla grande, quindi non si può dire niente. Sagan non l'abbiamo commentato oggi, ma ieri, insomma, una tappa eccezionale, ha fatto quello che da tanto tempo non gli si vedeva fare, tutto sommato. Ha fatto una tappa in cui è stato protagonista dall'inizio alla fine, in cui ha cercato di vincere. L'ha voluta, l'ha fortemente voluta, ha sofferto, ma alla fine se l'ha giocata nel migliore dei modi ed ha vinto in maniera splendida. Sembrava riaperto il discorso Ciclamino, forse non dico che sia richiuso perché lui ha sicuramente più occasioni di De Mar per fare qualche punto, però è evidente che, insomma, in questo momento De Mar non è semplicissimo da battere, sicuramente non si faranno più sorprendere come ieri in alcune occasioni, quindi sarà più difficile per lui andare a caccia di punti.
Sì, sono 36 punti di differenza tra Arnaud Demare e Peter Sagan dopo la tappa di oggi per la maglia ciclamino. Vero è appunto che Demare con tutta la squadra intorno potrà cercare il più possibile, insomma, di mettere i bastoni tra le ruote a Peter Sagan quando lo slovacco cercherà di infilarsi nella fuga e non sempre Sagan avrà come compagno di fuga, credo, uno come Filippo Ganna che comunque fa non poco comodo quando bisogna andare a tutta, insomma, in pianura e resistere al ritorno di un gruppo ben organizzato. Parliamo ora della classifica generale del Giro d'Italia, perché tanti protagonisti, per un motivo o per l'altro, si sono già dovuti ritirare: Geraint Thomas per una caduta, Yates, Kruijswijk perché è positivo al coronavirus. Yates in realtà era già piuttosto attardato. E quindi la graduatoria attuale vede ancora João Almeida in maglia rosa con 34 secondi di vantaggio su Wilco Kelderman, 43 su Pello Bilbao, Pozzovivo a 57 secondi, Nibali a 1,01. Gli altri possibili protagonisti direi Maika a 1,21 e Fuglsang, sfortunatissimo ieri, vittima di una foratura nel tratto più duro a 2,20. Sono ormai soltanto questi i corridori che possono giocarsi, diciamo, il successo nel Giro d'Italia, o ci può essere qualche altra sorpresa, Leonardo? E João Almeida fin dove può tenere la maglia? Perché domani e dopodomani sulla carta dovrebbero essere due tappe in cui non dovrebbe succedere tantissimo in classifica generale. La cronometro a suo favore, diciamo che da Piancavallo in poi io mi aspetto che possa dal perdere terreno al crollare da un momento all'altro, insomma.
Guarda, crollare sinceramente non credo perché insomma, sta dimostrando di potersela gestire. È ovvio che non sarà semplice per lui sulle grandissime salite, sicuramente soffrirà, però io credo che se continua con questo trend non crollerà. Io non credo che possa vincere il Giro d'Italia perché comunque insomma, serve qualcosa in più di quello che finora ha dimostrato, anche se poi insomma sappiamo, lo ripetiamo in continuazione, questo è ancora di più forse l'anno dei giovani rispetto all'anno scorso che già era l'anno dei giovani, quindi non diamo per certo che Almeida crolli. È ovvio, la cronometro sarà un punto a suo favore, anche se comunque alle spalle ha due corridori che a cronometro se la cavano piuttosto bene come Kelderman e Bilbao, però penso che potrà comunque andare a guadagnare su entrambi nuovamente, quindi sarà interessante vedere con che margine arriverà Piancavallo, perché se riesce a rimettere altri 30 secondi in cascina vuol dire comunque avere un buon vantaggio che permette di gestirsi abbastanza bene a Piancavallo. La questione, secondo me, sarà molto mentale per lui anche, ovvero a un certo punto dovrà cercare di capire se provare con le unghie e con i denti, e quindi rischiando anche di saltare a difendere la maglia rosa, oppure cercare di gestirsi per conquistare un piazzamento più che lodevole in ogni caso. Perché, insomma, se dovessi anche chiudere solo nei 5 sarebbe comunque un ottimo risultato per lui, soprattutto calcolando che questo risultato arriva praticamente senza realmente, insomma, sì, c'è una strana fuga bidone, ha guadagnato qualcosina, non è che ha preso, insomma, tempi in maniera enormi. Quindi, insomma, è comunque un'ottima prestazione a livello a giocarsela veramente in maniera frontale con i big. Quindi, questo sì, comunque i nomi penso siano quei 5. Adesso Fuglsang sembra un po' tagliato fuori perché chiaramente ha perso tanto, forse è l'unico ad eccezione di coloro che sono in questo momento nelle prime 5 posizioni a poter scardinare qualcosa, però mi sembra anche difficile. Lo stesso Maika a me non è lontanissimo, però insomma già un discreto ritardo, le cronometro non sono proprio pienamente a suo favore, non sarà semplice per lui riuscire a migliorare di cioè sicuramente riuscirà a migliorare un po' la sua posizione, questo ne ha ampiamente le possibilità, però poter puntare a molto più di un piazzamento, forse al podio stesso, forse sì, ma non di più, insomma.
Vedremo allora cosa sarà in grado di fare il polacco, che insomma, a differenza di tanti corridori attualmente nella top 10 del Giro d'Italia, ha tanta esperienza comunque nelle 3 settimane. Ne hanno ovviamente anche i corridori che abbiamo citato come Lizza per il successo finale. Cambiamo completamente scenario e spostiamoci in Belgio perché questa domenica si correrà il Giro delle Fiandre con i protagonisti attesi, sostanzialmente più o meno tutti alla partenza. C'è qualche dubbio su Van Avermaet che ha detto che proverà a fare di tutto per esserci, non necessariamente ci riuscirà, insomma, dopo l'infortunio alla spalla. Però, innanzitutto, Leonardo, che tipo di corsa ti aspetti? Perché abbiamo visto alla Gent-Wevelgem che si sono marcati troppo Van Aert e Van der Poel, come spesso accade in questi casi, poi sono rimasti beffati entrambi.
Allora, prima di passare un attimo al Fiandre, vorrei fare un applauso a Pozzovivo, che prima non l'ho nominato direttamente, ma insomma, io Non tifo perché insomma non posso tifare, però veramente se Pozzovivo dovesse riuscire a salire sul podio o addirittura a fare qualcosa di più, ne sarei veramente molto felice. Ne sarei felice proprio a livello personale per un corridore che se lo merita, per un uomo che se lo merita e per una persona che in questo momento sta andando benissimo e l'ha dimostrato anche l'altro giorno. Credo che forse sia, non dico l'uomo più inatteso, però dopo quanto è successo l'anno scorso, dopo quanto è successo al Tour, rivederlo davvero ancora una volta a questi livelli è qualcosa di impressionante. E questo, chiudo finalmente su Pozzovivo e passo al Giro delle Fiandre. Allora, io credo che vedremo una corsa dura, dura perché questa volta non c'è, credo che Van Aert non vorrà di nuovo giocare a di rimessa o a fare, quindi cercherà comunque di fare una corsa dura, cercherà di attaccare in maniera più importante di quanto fatto l'ultima volta e magari questa volta di anticipare. Se sta bene, credo che vorrà provare a sfondare tutti, detto proprio in maniera proprio pensando a come la vorrà pensare lui, cioè, ovvero questa volta non voglio che nessuno mi stia dietro, non voglio che si giochi sulla tattica, ma voglio che si giochi sulla potenza perché sono colui che in teoria è il grande favorito. Quindi credo che sarà una corsa molto dura, oltre al fatto che ovviamente, insomma, parliamo di una corsa che tradizionalmente si svolge in primavera, adesso si svolge in autunno. Quindi con tutte le conseguenze che il meteo può avere su una corsa di questo tipo.
Sì, indubbiamente abbiamo visto poi alla Gent-Wevelgem che comunque la concorrenza non manca e soprattutto ci sono corridori sia in grado di attaccare sia eventualmente in grado di rendersi pericolosi nel finale approfittando magari di qualche marcatura un po' troppo stretta. Pedersen ha ottenuto il successo davanti a Seneschal e Trentin, Bettiol quarto. Ecco, Trentin e Bettiol saranno, credo indubbiamente, le due punte principali, penso, della spedizione italiana che comunque potrà contare anche magari su qualche outsider come principalmente mi vengono in mente Colbrelli. E ci sarà, credo, anche Bonifazio. Vedremo se parteciperà anche Pasqualon, però insomma i nomi principali dovrebbero essere sempre Bettiol e Trentin. Secondo me un elemento fondamentale, penso che tu sarai d'accordo, sarà la strategia della Deceuninck Quick-Step, che comunque si presenterà alla partenza con il campione del mondo Alaphilippe, che d'accordo non ha mai fatto sfracelli su questo tipo di arrivi, però insomma io non sottovaluterei assolutamente, con Bob Jungels che anche lui non sembra al top della condizione, ma guai a lasciargli troppo spazio, Lampaert, Stibar, lo stesso Seneschal che ha appena fatto secondo, potenzialmente può attaccare un Deceuninck in ogni azione e mettere in difficoltà qualsiasi squadra e qualsiasi avversario.
Sì, è chiaro che la Deceuninck quest'anno, forse ancora più degli altri anni, si presenta con una squadra fortissima, ma soprattutto senza forse il reale capitano, che fa la differenza rispetto ad altri anni in cui comunque avevano una punta di riferimento attorno alla quale far ruotare la squadra. Quest'anno non ce l'hanno, quindi come dici tu, è plausibile vederli che in ogni azione ne infilano uno e poi magari, come è successo l'altro giorno, si trovano davanti con più di uno. Il problema è vedere se quel più di uno è all'altezza dei più forti quando poi si trova con un confronto diretto. E questo in questo momento non è dato saperlo, però è ovvio che fanno comunque paura, meno degli altri anni, secondo me, e qui è la chiave di lettura, che fanno un po' meno paura degli altri anni perché gli manca quell'uomo attorno al quale tutti ruotano e attorno al quale tutti costruiscono le proprie tattiche. Ovviamente il riferimento classico, soprattutto parlando di questa squadra, è Tom Boonen, che intorno a lui i compagni attaccavano, facevano, però c'era lui che attirava tutte le attenzioni. Senza di lui comunque resta una tecnica forte fortissima, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già visto negli anni passati, hanno anche rivinto dopo che lui si è ritirato, quindi è ovvio che non stiamo parlando di una squadra che non vince più da quando non c'è lui. È una squadra comunque che quest'anno forse gli manca ancora di più il riferimento, forse perché ce ne sono comunque altri due troppo più forti, perché se Van Aert è il grande favorito, Mathieu Van der Poel è subito dietro, c'è come dicevi tu Alaphilippe, come dicevi tu, non ha forse grandissimi riferimenti su questi arrivi, su queste comunque le pietre del nord, non solo del suo terreno. Quest'anno è comunque in una forma stellare, lo ha dimostrato, insomma, con un'ottima freccia del Brabante. Io credo che non andrà sottovalutato, però forse sul pavé più duro, più puro, diciamo così, lì potrebbe soffrire un po' anche solo il peso che non regge il confronto con i rivali.
Sì, sicuramente sarà un aspetto chiave anche di questo Giro delle Fiandre. Direi che è arrivato il momento di fare il nostro classico gioco, ricordando intanto che purtroppo quest'anno non si correrà la Parigi-Roubaix, notizia di qualche giorno fa ormai, insomma la Parigi-Roubaix di quest'anno che era stata spostata al 25 ottobre non si correrà perché sarebbe passata da troppi dipartimenti francesi in cui insomma la situazione per il coronavirus è d'allarme rosso e quindi di fatto l'organizzazione ha preferito rimandare l'appuntamento All'anno prossimo, quindi questa è praticamente l'ultima chiamata di una corsa importante della stagione, direi, per tutti i protagonisti del pavé. Poi ci sarà la Bruges des Pins, però insomma, sicuramente il grande obiettivo di tutti rimane ormai solo il Giro delle Fiandre. Fatta questa premessa, chi vincerà il Giro delle Fiandre secondo te, Leonardo, e chi potrà essere invece una sorpresa? O perché farà un'azione magari importante, comunque si farà vedere, o perché porterà a casa un piazzamento che forse pochi avrebbero pronosticato alla partenza.
Allora, il grande favorito ormai l'ho detto più volte, quindi non posso non dire Wout van Aert. Mi sembra evidente che insomma è il grande favorito, e secondo me a questo punto, questa volta, dopo le delusioni delle ultime corse in cui partiva da grande favorito e non ce l'ha fatta, credo che adesso non dico tocchi a lui necessariamente, ma insomma credo che comunque adesso vorrà provare a correre in maniera diversa e trovare una soluzione per, non dico vincere qualcosa, perché insomma diciamo che quest'anno ha già ampiamente vinto più che qualcosina, però comunque togliersi un'altra bella grande soddisfazione, la prima soddisfazione di quest'autunno in cui sembra essere ancora il più forte, ma non ce la fa. Per quanto riguarda le sorprese, non è facilissimo, perché in realtà mi sembra un anno forse un po' meno su cui puntare una sorpresa. Io vorrei provare a dire, non dico che otterrà un ottimo risultato, però secondo me Romain Bardet farà una bella corsa, secondo me domani, sabato, domenica, insomma, quando si corre, insomma, domenica penso che, insomma, Romain Bardet penso che potrà fare veramente un bel risultato. L'ho visto pimpante anche, non dico stranamente, ma insomma, non ce lo si aspettava sicuramente così, potesse la giocare così in una corsa come la Parigi Tour, che comunque, certo, non è il Giro delle Fiandre, siamo tutti d'accordo, però comunque se l'è, ha saputo correre in maniera molto interessante. Quindi secondo me potrebbe essere un corridore che sorprenderà, come magari hanno sorpreso quando l'hanno corsa Valverde e Nibali, insomma, con quello spirito lì.
Certo, sì, Valverde, chiedo scusa, Bardet, lo ricordiamo, ha concluso il Tour de France, insomma, per un ritiro, non ripartendo alla tappa di Lione. Poi si è ripresentata alle corse la Freccia del Brabante, chiudendo in 27ª posizione, poi settima appunto alla Parigi Tour, in cui ha però fondamentalmente protetto più che altro l'azione del compagno di squadra Cornefroy, poi è arrivato secondo al traguardo. Per quanto riguarda i miei pronostici, beh, chiaramente se tu prendi Van Aert mi viene da prendere Van der Poel, ovviamente tra i grandi favoriti, perché credo che difficilmente si lasceranno sfuggire una vittoria così importante per marcarsi. Poi ciò non toglie che appunto un corridore in un'altra squadra, ma magari anche lo stesso Bettiol, per carità, l'abbiamo citato ovviamente tra gli italiani, ma insomma, con la gamba dell'anno scorso, Bettiol può approfittare del momento giusto per scappare via. Sicuramente il toscano può essere un nome interessante, ma non lo metterei tra i nomi a sorpresa. Secondo me proverà a inventarsi qualcosa, Nils Politt, che è un corridore spesso, secondo me, all'attacco nelle passate stagioni. Quest'anno si è messo poco in mostra e mi aspetto che vorrà almeno farsi vedere al Giro delle Fiandre. Poi dubito in realtà che possa ottenere un risultato importantissimo, però per il tipo di corridore che è, per il tipo di stagione che ha avuto finora, secondo me proverà almeno a farsi vedere. Quindi lui è il mio nome un po' a sorpresa. Questi sono allora i nostri pronostici. Prima di chiudere, vorrei parlare del discorso Mark Cavendish, perché il britannico ha annunciato praticamente in lacrime alla fine della Gent-Wevelgem che quella in teoria sarebbe potuta essere l'ultima corsa della sua carriera, salvo poi presentarsi alla partenza quest'oggi della Scheldeprijs e ovviamente cambiando in parte quella che era stata la sua stessa dichiarazione, ma lo ha spiegato la sua situazione, la sua posizione ai nostri microfoni questa mattina. Sentiamo dunque Mark Cavendish, ovviamente in lingua originale, e poi la traduzione.
I think, look, there was a lot of emotional rumors in at the start of the race, that the rest of the race is going to be cancelled. Obviously, Belgium had it could be the last race of the season and potentially my career, you know. And especially racing here in Belgium, you know, here at Scheldeprijs, it was my first win as professional. And I was looking forward to this race and I was enjoying racing in Belgium. I love the Belgian people, I love the race, and it's pure racing. It's like when I was a kid again, you know. I still don't have next year sorted, and with maybe the possibility the races weren't carrying on, you know, it was suddenly realizing that it could be my last race. But I don't have a desire to stop. I don't want to stop. I love this sport. I give my life to this sport, and And you know, I'd like to continue riding my bike. I think that's it, really.
All'inizio della Gand-Wevelgem c'erano molti rumors che le altre competizioni in Belgio sarebbero state cancellate. Sarebbe potuta essere l'ultima corsa della mia stagione e potenzialmente della mia carriera. Qui alla Scheldepige ho ottenuto la mia prima vittoria da professionista e non vedevo l'ora di fare questa corsa. Amo correre in Belgio, amo la gente belga e non vedevo l'ora di correre qui. Per me è come tornare bambino. Non ho ancora niente di concreto per l'anno prossimo. C'è la possibilità che le corse non continuino almeno fino a marzo. Non ho deciso di smettere, non voglio farlo. Amo questo sport e gli ho dato la mia vita. Mi piacerebbe continuare a correre. Dunque, Leonardo, Cavendish non sembra proprio sapere il proprio futuro. Nei giorni passati lo stesso Ellingworth, il team manager della Bahrain McLaren, ha detto che in realtà la trattativa per il rinnovo c'è, non è che non abbia ricevuto offerte. Quindi che cosa ti aspetti, insomma, per Cavendish, per il suo futuro? Ricordiamo 30 tappe vinte al Tour de France in carriera, insegue record di Merckx, però negli ultimi anni al Tour non è più riuscito ad essere ai suoi livelli. Quali ti aspetti che sarà la sua decisione?
Allora, la questione secondo me è sicuramente intanto cosa vuole lui dalla sua carriera ancora, nel senso che difficilmente potrà trovare lo spazio per poter essere quello che era prima o almeno partire con quello status. Se lui probabilmente accetta un ruolo diverso, un ruolo come fu quello di Zabel al fianco di Petacchi e come fu quello di tanti sprinter un po' più anziani, diciamo così, che comunque arrivano a una fine di carriera aiutando il giovane emergente, allora io credo che lui possa trovare ampiamente lo spazio. Peraltro può trovare anche uno spazio con un ruolo come quello che sta avendo in questi giorni, perché è comunque bello poter vederlo all'attacco, è bello vederlo provare qualcosa in maniera diversa da come l'abbiamo sempre visto. Certo è, bisogna capire se questo è quello che vuole, perché è vero che lui dice voglio continuare, però bisogna capire con che spirito e con che intenzioni poi può continuare nel gruppo attuale. D'altro canto è comunque vero che insomma merita un ritiro diverso, merita forse un ritiro un po' più celebrato. Ormai l'esempio che si fa sempre insomma è quello del compianto Kobe Bryant, che nella sua ultima stagione in NBA praticamente in ogni stadio dove andava, in ogni arena, era lì, era festeggiato come l'ultima volta che sarebbe giocato, perché era il suo ultimo anno e tutti lo festeggiavano. Quello credo che sarebbe comunque per uno come Cavendish qualcosa che merita effettivamente. Certo, non può essere a livello di quel tipo di impostazione, però credo che come mentalità e come tipologia di saluti per un corridore che comunque negli ultimi 10 anni ha rappresentato veramente tanto per il ciclismo, e soprattutto per il ciclismo nazionale, perché comunque è uno di coloro che ha trascinato il ciclismo britannico ai livelli attuali, credo che sia, non dico doveroso, ma insomma comunque sarebbe abbastanza dovuto da parte del pubblico che possa vivere queste sensazioni.
Sicuramente, anche perché Cavendish alla fine degli ultimi 2 anni non è neanche mai riuscito ad essere alla partenza di un Grand Tour, Tour de France compreso, credo sempre in realtà per scelte insomma della squadra in cui militava, che ha deciso di non portarlo l'anno scorso l'NTT, quest'anno appunto la Bahrain McLaren, e fa anche abbastanza male chiaramente vedere un campione come lui non essere neanche inserito nella selezione della propria squadra per il Tour de France. Questo era l'ultimo argomento di cui abbiamo voluto insomma fare un focus in questa puntata di Spazio Talk. Vi ricordiamo ovviamente che potete continuare a rimanere aggiornati su tutte le notizie del mondo del ciclismo sul nostro sito e sulla nostra app Spazio Ciclismo, dove trovate anche tutte le dirette testuali in aggiornamento continuo insomma delle principali corse in questo periodo: Giro d'Italia, Classiche del Pavé, poi tra poco toccherà la Vuelta da settimana prossima. Insomma, tutte le notizie sul mondo del ciclismo, le dirette, il fantaciclismo sulla nostra applicazione per questa stagione a prezzo di lancio a 99 centesimi. Non mi resta che augurare ai nostri amici radioascoltatori buona serata, ringraziare Leonardo Ubrig Delfino e darvi appuntamento per Spazio Talk, ovviamente a settimana prossima.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.